Mai!
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Presenteremo la fiction che andrà in onda questa sera in prima serata su Rai 1, Il figlio della luna, che racconta la storia di un ragazzo tetraplegico di Catania, ma prima parleremo dell'informazione che non passa. Andremo in Africa, siamo già collegati in diretta al telefono con due giornaliste della televisione La 7, Daniela Grandi, redattrice del telegiornale, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno.
Silvia Resta, inviata della 7, ha seguito il social forum a Nairobi e poi ha realizzato un reportage sulla condizione delle donne in Kenya. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Antonella.
Allora, Daniela, tu sei stata in Burkina Faso a metà gennaio scorso, hai realizzato un reportage sulla condizione anche qui non solo delle donne ma in generale della popolazione di questa regione dell'Africa. Entrambi questi documentari poi sono confluiti in una trasmissione che è andata in onda lo scorso 17 febbraio. Daniela, cosa hai visto e cosa hai raccontato?
Sì, buongiorno di nuovo. Io sono stata in Burkina, come dicevate, all'inizio di gennaio. Sono stata con un gruppo di volontari, quindi sono partita per vedere i loro progetti. Poi, naturalmente, quando sono stata lì, mi sono guardata intorno e ho visto altre cose e quindi ho cominciato a raccogliere del materiale, devo dire così, anche un po' autonomamente, soprattutto sulla condizione delle donne, perché mi sembrava lampante la fatica delle donne e soprattutto mi è capitato di fare degli incontri e questi incontri erano con donne estremamente coraggiose, molto appassionate, che in posti assolutamente sperduti conducevano delle battaglie importantissime per curare i malati di AIDS o per lottare contro la desertificazione del Sahel. E quindi quando sono ritornata avevo tutto questo materiale che avevo raccolto ed è nata l'idea di poterne ricavare uno speciale. E in questo, torniamo forse anche al tema un po' che lanciavate da studio, sì. C'è stata una battaglia per poter fare questo speciale e in questo c'è stato un team che si è battuto, che non era composto soltanto da me e dalla collega Silvia Resta, ma anche dalla collega Paola Palombaro, per cui che è la curatrice del programma, abbiamo provato a far passare il tema Africa.
Alla fine ci siete riuscite, il titolo Rose d'Africa, quindi un pezzo almeno di informazione su questo continente è passato. Silvia, tu hai raccontato le donne del Kenya.
Sì, le donne del Kenya, insomma degli spicchi di realtà che ho potuto vedere, una realtà sconvolgente, fatta di povertà veramente, veramente estrema e di tante risorse possibili. La storia delle rose è un po' emblematica perché appunto lì esiste un lago di una bellezza naturale sconvolgente che dà acqua alle serre delle multinazionali dove lavorano migliaia di operaie africane pagate con salari di miseria, $30 al mese, lavorando 8-10 ore sotto i teloni a 40 gradi, respirando la chimica che serve per far crescere le rose. È un esempio, ma forse appunto è il caso di parlare di come l'informazione ormai televisiva in Italia soprattutto abbia perso la sua vocazione di raccontare per immagini. Quello che abbiamo fatto la Daniela Grandi ed io è solo un piccolo esempio di quello che si può fare andando in giro con una telecamera e una buona volontà e l'obiettività di voler raccontare. Anche una parte di mondo di cui non si parla. Ecco.
Perché non si parla?
Non si parla perché non c'è l'interesse economico, probabilmente l'interesse politico, un interesse di giornata, perché se noi guardiamo poi invece all'interesse, alla prospettiva sia educativa del mezzo televisivo e sia appunto divulgativa di quella che è la realtà, la televisione ha per vocazione proprio il reportage E invece negli ultimi anni in Italia si è persa un po' questa tipologia di informazione. Io credo che si debba tutti quanti, anche i telespettatori in prima persona, fare una battaglia per riavere nelle TV private e soprattutto nella TV del servizio pubblico degli spazi che magari non rendano in audience immediatamente, ma che servano ad aprire delle finestre nelle nostre case.
E non solo magari in orari un po' proibitivi.
E non solo in orari proibitivi. Noi alla 7 abbiamo un'esperienza. Avevamo un settimanale che si chiamava Effetto Reale e andava in onda a 12:30 per 5 anni. Aveva degli ascolti incredibilmente buoni per l'orario. È stato cancellato. Questi nostri speciali servono a far ritornare forse anche all'azienda, all'emittente, la voglia di insistere su questo tipo di racconto.
Daniela, forse volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere due cose. La prima è che mi aggiungeva alle considerazioni di Silvia, e cioè che questa è una considerazione da spettatrice, che il mondo sembra scomparso dai nostri teleschermi. E l'informazione, quando è informazione, spesso è un salotto in cui persone chiacchierano. E invece la seconda cosa che dico è che di questa informazione c'è desiderio, perché per esempio, cosa mai capitata prima, il sito della 7 è stato invaso dalle email. Siamo sommersi di lettere di persone che chiedono la replica, chi non l'ha visto chiede perché magari non essendo stato nemmeno pubblicizzato, perché di fatto è stato pubblicizzato pochissimo, sui giornali non ce n'è stata traccia.
Anch'io devo dire
lavoro...
un po' per caso, mi sono imbattuta a vedere questo bellissimo reportage.
Ecco, tutto è stato lasciato un po', diciamo, alla nostra buona volontà, di questo piccolo team, ci tengo a ribadirlo, che
certo.
Ha lavorato molto sodo per far passare l'informazione che questo speciale esisteva. Per esempio noi abbiamo usato internet da soli.
E poi le mail sono...
La risposta è stata enorme, sono tantissime, tant'è vero che adesso stiamo provando anche a chiedere la messa in onda di una replica, e sicuramente quelle mail sono il segnale che esiste tutto sul sito web della 7, dovrebbe esserci lo speciale, dovrebbe essere rimesso, dovrebbe essere visibile sul web, è una notizia che vogliamo anche dare perché è il frutto di un'altra battaglia che abbiamo vinto, da stasera dovrebbe essere sul sito, e comunque c'è un desiderio di questa informazione, questo è innegabile.
Buona volontà, diceva Silvia, tu hai dovuto a un certo punto prendere la telecamera e quasi andare a girare queste riprese da sola, perché non c'era molta facilità, vero, di riprendere queste donne.
Riguarda l'esperienza delle rose, che veramente sì. C'è una zona assolutamente quasi blindata,
uh-huh.
però io volevo aggiungere una cosa a proposito delle mail,
uh-huh.
E di un altro aspetto del giornalismo televisivo, che è quello di fare da ponte tra appunto le varie realtà, le varie emergenze e altri pezzi di popolazione. In questo caso molte mail sono arrivate in risposta ad un appello di una prostituta di Nairobi che io ho incontrato nel quartiere di Kibera, che è una grande baraccopoli, la più grande dell'Africa dopo Soweto. E una ragazza di 22 anni che mi ha colpito per la sua semplicità e che raccontava del perché è costretta a fare la prostituta, ad andare con gli uomini anche senza preservativo, a rischiare l'AIDS in mancanza di altro, e ha chiesto: datemi una chance. Sono arrivate un sacco di proposte per lei, e questo è anche un'altra vocazione della TV, mettere in contatto. Io penso che questa piccola esperienza su cui tu ci hai offerto l'opportunità di parlare ci presenta anche questa opportunità, che la televisione spesso viene usata per dei bla bla, e invece potrebbe essere usata per delle cose più importanti, anche più concrete.
Tra l'altro, fuori onda tu mi dicevi che all'estero la TV non è così chiusa in un provincialismo tutto italiano.
Assolutamente sì, io appunto vengo da alcuni giorni fatti all'estero, quando sei fuori vedi BBC, vedi CNN, vedi, ti accorgi che parlano delle emergenze del mondo, ci sono servizi dal Mozambico dove c'è un'emergenza umanitaria per le alluvioni, ci sono servizi in questi giorni dopo l'attentato sul treno tra India e Pakistan. Molti servizi, reportage, approfondimenti inviati da noi. C'è un silenzio su questi temi totale.
e anche da parte del servizio pubblico, che forse non come noi di Rasette ha i mezzi, potrebbe avere le opportunità, ha centinaia di inviati, centinaia di sedi all'estero, eppure noi quello che accade nel mondo in Italia lo vediamo molto poco.
Daniela, spesso si dice questi documentari costano troppo.
Beh sì, questa è una grande, purtroppo è una verità, però questo è il ruolo della televisione, sennò forse facciamo altre cose. In generale il ruolo dell'inviato è un ruolo che si è molto ridimensionato nell'informazione, questa sicuramente è una perdita, perché io personalmente sono un redattore degli esteri e questo viaggio, diciamo, è stato possibile proprio perché stavo al seguito di un gruppo di volontari che, diciamolo, si è accollato parte del viaggio, e altrimenti forse l'idea di mandare un giornalista a vedere che cosa succede in Burkina Faso non sarebbe venuto in mente a nessuno, e poi il ritorno che c'è stato invece dimostra che l'interesse per questa realtà esiste. I costi ci sono, però questo è il lavoro nostro.
Ma a volte, insomma, andare, ecco, anche trainati da una ONG o comunque un movimento di solidarietà può abbattere i costi stessi e poi invece tornare molto utile.
Assolutamente, lancio anche un appello, chi mi vuole portare, io vado,
Allora, tra l'altro, ecco, abbiamo solamente accennato a qualche immagine che voi avete così sapientemente restituito con questo reportage, queste immagini delle lavoratrici nelle serre a coltivare le rose, che poi arrivano nei mercati olandesi e vengono vendute, no, a prezzi esagerati,
europei, ai prezzi a volte con cui le paghiamo. E purtroppo è un giro d'affari enorme, sono 500 milioni di euro, mi sembra, di guadagno dietro questo business. E ovviamente anche qui, sai, la realtà è duplice, si potrebbe dire, beh, comunque un'opportunità di lavoro, senz'altro, però bisognerebbe riportare, diciamo, siamo quasi al limite dello sfruttamento in questo caso, ecco, bisognerebbe riportare diritti, garanzie sulla salute, salari più alti, eccetera. Ma quello che comunque mi piace di questa trasmissione che stiamo facendo è che stiamo allargando un po' l'orizzonte. Io penso che si potrebbero fare molti racconti televisivi da tante parti del mondo, ma anche dall'Italia, con questo stesso spirito di andare con la telecamera e aprire la telecamera. Credo che l'inviato debba fare questo, sia il suo dovere, e poi raccontare con la più onestà più possibile quello che vede. Quanti pezzi d'Italia noi non conosciamo nelle loro evoluzioni, nelle loro involuzioni? Penso al sud, di cui non si parla più e che invece continua tutto un suo percorso anche nelle fasce giovanili. Credo che bisogna ritornare a fare una televisione che fa vedere.
Daniela, una immagine per chiudere questo collegamento, un'immagine che ti sei portata dietro dall'Africa che hai visitato.
Ma di immagini me ne sono portate due. Una sono, come dire, tutte e due significative. Una è una cava di pietra in cui ho incontrato persone che dalla mattina alla sera facevano questo, spaccavano pietre. E un lavoro che un bulldozer farebbe in un'ora impegnava tantissime persone in questo luogo che somigliava veramente a un girone infernale. In quel caso non era una parola usata, un'espressione usata a vuoto. E con persone che lavorano senza alcuna protezione, donne, bambini che spaccano pietre con il rischio di ferirsi gli occhi e di restare ciechi perché naturalmente nessuno li cura. E l'altra immagine che ho portato con me invece è una donna meravigliosa che vive in un villaggio sperduto nel Sahel, si chiama Fatimata. È una donna coraggiosissima che va raccontando alle comunità, soprattutto di donne, che cosa si può fare contro la desertificazione del Sahel. Tra l'altro poi questo tema della desertificazione di cui sentiamo così tanto parlare, no? Riscaldamento globale, sì. In Fatimata aveva un'attuazione estremamente concreta. E poi volevo raccontare, così per chiudere, che alla fine di questa intervista in cui ci siamo, come dire, intese tanto, lei che vive in questo villaggio poverissimo mi ha fatto dono della sua collana. E questa forse è la cosa più bella che mi sono riportata, una delle cose più belle che ho riportato da là.
Rose d'Africa, questo documentario girato in parte in Burkina Faso, in parte in Kenya, da Daniela Grandi e Silvia Resta. Speriamo in una replica sulla 7. Intanto buon lavoro, complimenti e continuate così con la stessa tenacia e con la stessa professionalità.
Grazie, arrivederci.
A risentirci. E voi state seguendo la Radio Vaticana in diretta, siete sintonizzati sul canale FM 105 Live. Cambiamo argomento e presentiamo la fiction che questa sera alle 21 andrà in onda su Rai 1, si chiama Il figlio della luna, una storia potremmo dire sugli eroi del quotidiano, una fiction d'impegno anche civile che racconta la storia di un ragazzo, Fulvio Frisone, tetraplegico dalla nascita, ora quarantenne, diventato fisico nucleare, grazie soprattutto alla tenacia della mamma Lucia che insieme al marito, entrambi siciliani, hanno fatto di tutto per far vivere a Fulvio con i suoi coetanei e come i suoi coetanei. Si mescolano riso e pianto in questa fiction. Noi andremo adesso a farci raccontare qualcosa dall'attore Paolo Briguglia che interpreta il protagonista Fulvio da adulto. Ben trovato, buongiorno Paolo.
Ciao, buongiorno.
Allora, come ti sei accostato a questo ruolo?
Ma dunque, io sono andato a Catania a conoscere Fulvio e Lucia, insomma la famiglia, perché quando ho letto la storia ho subito capito che forse il modo migliore era cominciare da loro, da farsi raccontare da loro come avevano vissuto e cosa avevano provato. E quindi sono andato a casa loro, mi hanno accolto come veramente come un figlio, come un fratello. Lucia, come tante donne siciliane, ama cucinare, quindi le nostre conversazioni sono state accompagnate da tanti piatti. Dovevo fermarle e dirle basta, basta, perché veramente c'era una dimensione veramente accogliente e familiare. Io poi avevo in più la responsabilità di raccontare di Fulvio naturalmente la sua condizione fisica e quindi fare un lavoro di ricostruzione proprio dei suoi movimenti e del suo modo di stare seduto, di parlare soprattutto. E quindi
quanto è stato difficile, quanto sei stato aiutato, quanto ti sei trovato anche a tuo agio in questo clima familiare che dicevi è così accogliente?
Ma guarda, veramente è stata la chiave, perché come dire, il primo approccio, devo dire, tutti noi abbiamo un istintivo paura della disabilità. A me era capitato anche un anno fa, quando avevo fatto un film con Sergio Rubini, in cui ero un assistente sociale che lavora con una comunità di disabili fisici e mentali, ed erano, per fare il film era arrivata una comunità vera di disabili e c'erano una decina di persone e io dovevo stare con loro, quindi il primo giorno che li ho conosciuti erano tutti insieme, proprio ho sentito questo immediato senso di paura, poi invece mi sono lanciato e sono stato ripagato da un enorme affetto e ho imparato tante cose. E anche qui proprio l'impatto, sai, Fulvio all'inizio non lo capisci quando parla perché ha la laringe deformata e quindi ha imparato a parlare a suo modo, quindi dopo questi 10 minuti un po' così di studiarsi e di cercare di entrare in contatto, poi credo che proprio posso dire che è nata un'amicizia con Fulvio, che è una persona sempre brillante e divertente, quindi in sostanza il mio lavoro andava su due filoni, diciamo. Da una parte c'era il lavoro fisico e qua Fulvio mi ha aiutato tantissimo, perché poi un giorno mi ha detto: bene, adesso siediti davanti a me e fammi vedere come fai, come muovi questo braccio, come muovi quel braccio, eccetera. E lui dalla sua sedia a rotelle mi mostrava e mi raccontava di tutte le tensioni muscolari e della bocca, quindi è stato particolarmente, all'inizio ero un po' imbarazzata a dover ripetere i suoi movimenti davanti a lui. Poi mi ha permesso anche di fargli un film con una piccola videocamera che mi sono portato dietro e quindi da solo potevo continuare a studiarlo, e ho consultato anche dei libri di medicina per capire poi effettivamente quali fossero alla base i problemi neuronali in qualche modo.
Hai detto hai imparato tanto, cosa in particolare?
Ma la cosa che ti impressiona veramente di Fulvio è che questa condizione non viene vissuta passivamente come una condizione di handicap, di impossibilità. Stranamente, quando stai con Fulvio senti che lui vive un'infinità di possibilità, e a parte proprio fisiche, perché lui va a nuotare, cioè d'estate va 2 o 3 giorni a settimana a mare a nuotare e si racconta nel film questa traversata in un punto del Golfo di Catania a nuoto con i suoi braccialini e due pinne e riesce a muoversi in acqua, anzi forse proprio questo fatto di muoversi nell'elemento dell'acqua finalmente senza sedie a rotelle gli dà
un senso di libertà
straordinario, per cui questo era un punto di forza nella storia in cui si racconta di questa impresa di Fulvio. E poi si è inventato una specie di attrezzo come se fosse una panca per i pesi, in cui con i movimenti che riesce a fare lui solleva questo peso per fare movimento fisico. Poi Fulvio dipinge perché ha una calotta con un pennello legato in fronte con cui riesce a dipingere i quadri.
Scrive poesie,
scrive delle piccole cose, racconti, ha un'abilità incredibile nell'usare il computer, sempre attraverso questa bacchetta, e quindi si tiene in contatto con l'email, attraverso l'email con tutti i suoi colleghi scienziati, con amici, eccetera. Insomma, inventa e progetta delle macchine di tutti i tipi e se le fa realizzare dai suoi amici e collaboratori. Insomma,
lui lavora dal 95 all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell'Università di Catania e tra l'altro la madre ha annunciato che a fine marzo Fulvio dirigerà un centro di ricerche a Melilli, il terzo polo siciliano per l'inquinamento industriale.
Esatto.
Poi addirittura inaugurerà a Catania il centro di fisica nucleare per la fusione fredda.
Esatto.
Insomma, davvero una ricchezza di competenze straordinarie.
Non si ferma mai, e questo noi volevamo raccontare col film, cioè una condizione di possibilità e non di passività. Ecco, questo io tenevo a raccontare, cioè un carattere allegro, dinamico, incredibilmente vitale. Questa era la cosa più importante che volevo venisse fuori dal film.
La produzione ha precisato il fatto che non si tratta di TV del dolore.
Sì. Sì, assolutamente, è un film in cui poi si ride tantissimo, perché Fulvio e la mamma Lucia sono persone che fanno ridere.
La mamma Lucia, ricordiamo, interpretata da Lunetta Savino.
Da Lunetta Savino, sì, assolutamente straordinaria, straordinaria nel raccontare, nel rendere tutta la vitalità, la comicità e il paradosso di questa donna che da sola veramente è aiutata dal marito, ma molte volte con intuizioni sue è riuscita a battere i muri che c'erano in Sicilia in quegli anni, sia culturali che poi reali, tutte le barriere architettoniche. Una gran parte del film racconta di come le scuole non fossero adeguate a ricevere persone disabili e a far arrivare in classe le persone sulla sedia a rotelle, per esempio.
Insomma, finalmente un servizio pubblico impegnato molto sul sociale attraverso la fiction. Tra l'altro è stata anche presentata una prossima fiction con Elena Sofia Ricci sull'handicap uditivo, questa volta Il mondo delle cose senza nome.
Sì.
Paolo, altri progetti in cui sei preso in questo periodo?
Adesso ci sarà un altro film sempre per la Rai su Caravaggio, una grande storia, proprio un affresco dell'epoca che abbiamo girato da poco e che uscirà, e poi in primavera ci sarà invece una commedia di Mimmo Calopresti per il cinema, e poi invece per le cose da girare, per gli impegni nuovi, è proprio invece un momento di valutazione, perché ci sono delle idee, però sono proprio in queste settimane stiamo cercando di capire cosa scegliere, quindi...
Ecco, mi piace questa parola valutazione, insomma bisogna discernere anche sulle offerte,
bisogna
per non bruciarsi,
perché come vedi ci sono delle storie così belle come questa che raccontiamo stasera, in cui il mestiere dell'attore è veramente un mestiere bellissimo, perché puoi dare voce a delle storie vere, a delle storie di persone che vanno raccontate perché la gente le possa guardare e sentirsi, come io credo che succede in questo film, cioè che chi lo guarderà si sentirà un po' arricchito. Io ho avuto anche l'esperienza di guardarlo insieme a due miei cari cugini che hanno anche loro un figlio disabile, e loro hanno detto che bello vedere un film in cui senti che c'è chi ti ha capito e che sa cosa si prova e lo racconta, ma in una maniera gioiosa e positiva, in cui poi alla fine chi lotta riesce a sentirsi gratificato, riesce a raggiungere dei traguardi, qualunque sia la condizione di partenza. Forse, scusa, posso, un'ultima cosa che
come
dico?
No, no, come no, prego.
No, che dico che una cosa che il film dice è che qualunque sia la condizione di partenza, l'importante è la lotta e la strada che si cerca di fare, e che quindi molte volte chi parte in una condizione penalizzante come quella di Fulvio riesce a fare molte più cose di chi magari nasce tutto normale, senza nessun handicap, senza nessun problema.
Si spera che a questa forza, a questa tenacia da parte di chi vive in prima persona l'handicap trovi poi un contesto sociale e culturale abbastanza sensibile e dotato di quelle strutture minime in cui questa stessa forza poi può concretamente realizzare questi obiettivi, giusto?
Esatto. Il campo che lo dobbiamo preparare noi, perché poi gli ostacoli li creiamo noi, naturalmente.
Grazie a Paolo Briguglia, in bocca al lupo questa sera alle 21 su Rai 1, Il figlio della luna. In bocca al lupo e auguri.
Crepi il lupo, grazie, arrivederci.
Ed eccoci qua, vi ricordo che tutto il meglio in onda su questo canale lo ritroverete a partire da questo pomeriggio sul nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. Tra poco meno di 5 minuti un flash news in lingua inglese, seguirà una nuova puntata di Infatti, più azione e meno parole a cura di Eliana Astorri. Io mi fermo qui, ci ritroveremo la prossima settimana. 800-208-802 il nostro numero verde. Ringrazio la regia, Maria Serena Tullio, Eva Rohrmann, e in console Giuseppe Mauriello. Eccoci qua, grazie ad Antonella Palermo, continuate a seguire la Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.